Ladies and gentlemen, benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide, al mio fianco c'è Silvia Antonini.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E alla regia Mauro Magnitosi. Non pare vero, Silvia, che oggi mercoledì, nella 84esima, durante questa 84esima puntata di The Leonard the Sound of ADV dalle frequenze Radio Atlanta, noi parleremo moltissimo di musica.
Di musica.
Che spesso accade, come spesso accade, visto che noi comunque abbiamo sempre l'accortezza di offrirvi del materiale sonoro notevole, per oggi proprio le tematiche saranno impostate sulla musica.
Sul business della
sul
musica.
Sul business della musica. La prima cosa di cui parliamo è come sostenere la musica. Perché, diciamocelo chiaramente, quando abbiamo iniziato ad essere degli ascoltatori, degli appassionati, dei tifosi della musica, i dischi andavamo a comprarli, era anche un processo non facilissimo e poi ci si metteva ad ascoltarla con fatica,
scoprire
le copertine, invece
decidere
adesso,
perché costavano.
Invece il mondo digitale ha praticamente devastato tutto quanto. Sul fine degli anni 90, chi c'era se lo ricorda, Napster, tutto quanto, il file sharing, la musica, l'industria musicale progressivamente crolla e poi deve un po' cambiare. Allora ci si chiede, in un mercato sempre più fluido e parcellizzato della tecnologia, attraverso i suggerimenti di Anot Music capiamo un po' come sostenere questa musica. Anot Music è un marketplace specializzato in investimenti in diritti d'autore che opera a livello europeo ed è stato fondato da Marzio Schena, Matteo Cernuschi e Grégoire Matonet nel gennaio del 2018. Il primo suggerimento è in realtà un ritorno al passato, ossia andate a comprare i dischi e le musicassette. Non ci sono più le musicassette in qualche modo, anche se il anche se il formato digitale e lo streaming permettono di accumulare tantissima musica senza problemi di spazio, è vero? Gli appassionati però hanno ricominciato ad acquistare i supporti fisici. Noi abbiamo anche degli amici molto collezionisti. E infatti i numeri dicono che il vinile è tornato di moda. Secondo l'ultimo Global Music Report della IFPE, International Federation of Phonographic Industry, i fatturati sono cresciuti del 25,9% nel 2020 e del 51,3% nel 2021.
Inoltre è possibile trasformare i dischi in cimeli partecipando al firmacopie, no?
Sì.
E anche acquistare articoli in merchandising ufficiale è un modo per sostenere il proprio artista. Il secondo settore è quello degli NFT,
sì,
quello in cui si può investire. Ne avevamo parlato qualche tempo fa con Massimiliano Pani, che sta facendo questo business attraverso la sua PDU Music.
Sì.
L'NFT garantisce appunto l'unicità dell'opera e alimenta un mercato legato appunto all'esclusività e al collezionismo, con la produzione di versioni uniche degli album e di wearable digitali per gli avatar o artwork dedicati ai vari progetti. Quindi è più appunto un mercato di nicchia per i collezionisti.
Eh sì. Attenzione, perché il terzo suggerimento invece ci fa capire che dovremo aprire profili premium sulle piattaforme di streaming, approfittando del modello di distribuzione delle royalties pro rata legato al numero degli ascolti. Con un account premium a pagamento si può guadagnare qualcosa di più sui diritti, ma soprattutto si può anche accedere a forme di investimento sulle royalties attraverso piattaforme come Anote. In questo modo si possono aiutare i propri artisti preferiti, ma anche avere la possibilità di ricevere un ritorno economico dalle royalties acquistate semplicemente ascoltando musica. Pensate un po', basta iscriversi su Anote e partecipare alle aste, agli scambi sul mercato secondario per acquisire quote dei cataloghi musicali o dei diritti d'immagine dei propri artisti preferiti. Insomma, da un ascolto appassionato diventa una sorta di lavoro.
Naturalmente, per sostenere la musica in generale non c'è niente di meglio che andare ai concerti, ovviamente.
Sì.
Recuperare quindi la dimensione collettiva e di condivisione e magari anche fondare un fan club.
Sì, guarda,
sembra una cosa vecchia scuola, ma con i nuovi strumenti digitali è anche molto più facile.
Certo che comunque non ci sono neanche più problemi da questo punto di vista, perché se i cinema, vero come vero, sono sempre vuoti, le sale dei concerti sono stempe stracolme, cioè dopo 2 secondi i concerti
infatti
sono esauriti.
Si sta ritornando a quella dimensione lì.
Sì, sì. E noi, visto che siamo così appassionati di musica, vi regaliamo subito un artista che non avete mai sentito. Si chiama Glume. Glume è una sorta di quasi un continuazione, forse si è ispirata un po' alla figura di Lana Del Rey, ma musicalmente ha poco a che fare con Lana, però l'immaginario è quello. Se la andate a vedere, sembra quasi che abbia, anzi sicuramente, creato una sorta di personaggio, una Marilyn quasi bambina, piangente, truccata e sbavata, diciamo così, quasi disperata. A volte invece sembra quasi un pupazzo, un pupazzetto
manga.
Dolce. No, dolce è quasi una bambina. E invece è una bravissima artista che effettivamente cavalca un po' tutto l'immaginario glam, la storia dell'immaginario glam, quindi legato alla musica popolare. Ricordatevi Ziggy Stardust e via discorrendo. Che cosa fa? Fa con il suo secondo album, che è diventato sempre più personale, una forma di pop sintetico molto epico e molto, a volte malinconico e a volte abbastanza rabbioso, però sempre molto sofisticato. L'album secondo di Glume si intitola Main Character e questa è Garden of Allah.
L'intervista.
E allora, Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, una puntata dedicata alla musica, a tutto quello che ruota attorno all'industria musicale. Industria musicale che, come abbiamo detto anche prima, è stata investita, un po' affossata dal digitale e ha dovuto cambiare velocemente rotta, ma alla fine ha dovuto soccombere e si è per forza di cose reinventata. E così oggi, tra le pagine chiare e le pagine scure, spuntano fenomeni che, come prima, forse più di prima, rischiano di passare dalle stelle alle stalle. È sempre accaduto alla fine, no? Che ci siano queste
fiammate.
Fiammate meteoriche di successo, però, però insomma la questione è pressante. Come ci si guadagna la classica pagnotta sulle piattaforme di video o su quelle streaming? Una risposta esaustiva ce la potrebbe dare Pyramus International. A supporto del business development, l'azienda infatti ha recentemente accolto tra le sue fila Guido Dall'Oglio, che è un ex dirigente, almeno fino al 2014, della divisione musica di Mediaset, poi fondatore di Amuse Advanced Music Service, e società specializzata in servizi per la gestione della musica negli audiovisivi, e creatore di Protons, piattaforma professionale per streaming, database e redincontazione, primo servizio di delivery di musica rivolto al mondo dell'audiovisivo, del pubblico esercizio, sviluppato insieme alla Cosa. E quindi ce l'abbiamo qua, abbiamo l'onore di avere Guido Dall'Oglio ospite. Buongiorno Guido.
Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, è un grande piacere per me essere qua.
Allora,
a chiacchierare con voi.
Grazie. Allora Guido, cosa fa prima di tutto l'azienda Pyramus?
L'azienda Pyramus è un distributore digitale e fa le due attività fondamentali oggi per chiunque abbia un media, un contenuto sia di carattere musicale che audiovisivo, e cioè si prende in carico la distribuzione, quindi il posizionamento di questo contenuto su tutte le piattaforme, da YouTube a Spotify, a Deezer, a Apple Music e quant'altro, e lavora per ottenerne la miglior esposizione possibile. Il termine corretto in questo caso è digital positioning, che si ottiene attraverso varie tecniche, e cerca sostanzialmente di fare in modo che questo contenuto sia esposto nel miglior modo possibile. Questa è l'attività prevalente. Poi ne fa anche altre secondarie, delle quali, se volete, possiamo parlare successivamente.
Però prima di tutto cerchiamo di capire che ruolo avrà Guido Dall'Oglio dentro Pyramus.
Il mio ruolo è di collaborazione al business development, che al di là dell'inglesismo significa sostanzialmente ampliare il fronte commerciale, quindi introdurre nuovi repertori, fare in modo che nuove etichette discografiche, sia indipendenti che non, ma prevalentemente indipendenti, possano avvalersi dei nostri servizi, confidando nella qualità del nostro lavoro, e cercare di distribuire la alta competenza nel posizionamento, nel digital positioning che Pyramus ha sviluppato, magari lavorando anche sul tema dei diritti sia d'autore che connessi, che le collecting preposte fanno un po' fatica ad inseguire nel caotico mondo del web e delle utilizzazioni digitali.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Io sono,
piacere di conoscerla.
Sono nata e cresciuta ampiamente con il disco vinile, quindi volevo capire, visto che oggi il disco vinile è ritornato di moda ma è un po' una nicchia, voi parlate di, come dire, di far crescere un business musicale anche attraverso il digitale. Mi può spiegare nel dettaglio come avviene questa monetizzazione, visto che sappiamo che comunque le piattaforme digitali non riconoscono molte royalties ai loro creator o comunque ai contenuti? E un'altra cosa, poi se ci può descrivere un po' il mercato, come si configura oggi?
Allora, intanto l'informazione che le piattaforme digitali distribuiscano poco è solo parzialmente vera. In realtà, se correttamente posizionato un contenuto, YouTube distribuisce una cifra che sta fra il 36 e il 40% dei ricavi pubblicitari. Il problema non è, allora, la mia affermazione non è vera per tutti i DSP, non è vera in assoluto per alcune delle piattaforme secondarie, però il mercato digitale ha una sua consistenza. E a conferma di ciò che sto dicendo, della mia affermazione, comunque vediamo la crescita significativa di quasi 12-14% annuo, che sta andando verso una crescita prevista non da me, ma da Goldman Sachs Luminate, di quasi il raddoppio del mercato complessivo nell'arco del prossimo decennio. Quindi, perché quando parlo di crescita di mercato, intendo danari che arrivano anche agli aventi diritto. Quindi il mercato è ricco, non è la quota di spettanza agli aventi diritto potrà sicuramente migliorare, ma credo che il miglioramento avvenga attraverso due linee di condotta significative. La prima è quella dell'innalzamento delle royalty, lei ha ragione, non tutte sono omogenee, non tutte sono eque o fair in generale. Quello che chiamano il value gap in generale nell'industria digitale è sostanzialmente il rapporto fra l'importanza del contenuto e la distribuzione dei danari che il contenuto si meriterebbe e che invece non ottiene. E questo è sicuramente un punto. Il secondo punto è l'organizzazione e la capacità di raccogliere in modo analitico e non parzialmente forfettario, riordinando un sistema che manca completamente di un'organizzazione alla base e lascia diverse sacche di non ripartito nelle mani di chi purtroppo detiene dei danari, se li tiene perché non sa a chi darli e fondamentalmente alla fine spariscono in quello che si chiama il black box o l'irripartibile del mondo digitale, e purtroppo ce n'è tanto. Nel mondo digitale, diciamo nell'ambito degli aggregatori digitali, molto meno, nell'ambito delle collecting rasenta il 30% l'irripartibile e comunque la ridestinazione di danari non necessariamente ai veri aventi diritto. Questo è un tema molto importante perché la capacità di questo sistema di organizzarsi in modo ordinato e quindi poter pretendere analiticamente i propri danari è la base sulla quale poter andare poi a pretendere un incremento delle proprie royalty. Pertanto queste sono le due informazioni. Per la seconda parte della sua domanda, il mercato oggi è un mercato ampio e con numeri significativi. Fondamentalmente, per cercare di analizzarlo in modo semplice, perché è veramente complesso ed è in grossa trasformazione, credo che il trucco sia seguire la musica dai creatori fino agli utilizzatori e seguire il danaro dagli utilizzatori fino ai creatori. In questo circolo, lasciando perdere tutte le intermediazioni dove ci sono evidentemente le criticità e i problemi come quelle che descrivevo prima, ma credo che utilizzando questo metodo sia più semplice trasferire anche a chi non ha una competenza diretta i concetti di base di questo modello di business complessivo.
Ma senta, per questa quota di denari che rimangono in tasca a qualcuno che non sa a chi darli, per regolare questo è necessario che intervenga il legislatore oppure è una questione proprio di mercato? Di
in realtà il legislatore è già intervenuto. Ma non ha ottenuto grossi risultati perché purtroppo adesso dovremmo entrare particolarmente nel tecnico, ma provo a cercare di semplificarla. Il mondo di 20 anni fa era un mondo con soggetti sostanzialmente unici sul mercato. In Italia la SIAE per quanto riguarda il diritto d'autore, due collecting SCF e AFI per quanto riguarda la raccolta dei diritti connessi, e invece una grossa molteplicità di etichette discografiche che avevano la loro distribuzione fisica o i primi albori della distribuzione digitale che compensavano direttamente per lo sfruttamento delle registrazioni. L'ultima parte di cui ho parlato è diventata sostanzialmente il mercato digitale ed è riuscita a mantenere una quota di analiticità, chiedo scusa per l'impappinamento, ma di analiticità tale da fare in modo che il flusso dei danari dal suo singolo stream quando ascolta su Spotify arrivi, anche se per centesimi, all'utilizzatore. La seconda parte invece, quella delle collecting, in virtù di una, della mancanza di un vero e proprio registro unico di opere e fonogrammi, ha fatto una fatica della Madonna, mi scusi il termine, uno ad adeguarsi al cambio di volumi che l'industria digitale ha portato con sé, cioè le quantità di stream e di contenuti che vengono caricati ed utilizzati quotidianamente è miliardi di volte superiore alle quantità di dischi che venivano venduti una volta. Oltre a questo, non esistendo un registro unico alla base, un PRA della musica, per farla semplice, un pubblico registro delle opere, la incapacità di utilizzare un unico standard per descrivere un'opera o un fonogramma rende estremamente complicato il dialogo e l'omogeneità e crea queste sacche di non riconosciuto o non ripartibile che, per essere corretti, non resta all'interno delle società di collecting, ma viene distribuito attraverso criteri forfettari. Mm-hmm. I criteri forfettari ovviamente sono quelli che privilegiano i grossi player, quindi le tre multinazionali del caso, che insieme rappresentano quasi il 60-65% del mercato, di quel 30% vanno a riprendere il 65% indipendentemente dal fatto che le utilizzazioni effettive siano state loro oppure no. Sono stato abbastanza chiaro?
Certo, grazie.
Chiedo scusa, più semplice di così non riuscivo a farla.
No, è stato chiarissimo. E a questo punto, per concludere, capiamo cosa farete, cosa farà Guido Dall'Oglio nel 2023 e su cosa si baserà, secondo lui, il mercato nel 2023.
Allora, io posso parlare di Pyramids.
Sì.
E nel 2023 abbiamo già sostanzialmente sottoscritto l'ingresso di un nuovo ed importante catalogo e dovremmo intorno ad aprile incominciare a distribuirlo. Ne seguiranno almeno altri due importanti entro giugno.
Naturalmente i nomi non possiamo farli?
Ovviamente no, chiedo scusa. Chiedo scusa.
Ci ho provato.
Ma in questo momento non posso.
Ma possiamo dire se è internazionale o è nazionale?
Sono sia internazionali che nazionali. Posso darle però un dettaglio carino che è questo. Ci stiamo rivolgendo nello specifico ad una tipologia di produttore fonografico che è abbastanza, che è stato abbastanza dimenticato nel passato, diciamo, delle attività di raccolta da parte dei distributori digitali, che è quello dei produttori di colonne sonore. Cioè, un produttore di colonne sonore oggi normalmente ricavava i suoi proventi soltanto dal diritto d'autore, quindi dalle utilizzazioni su SIAE, sulle piattaforme, ma in realtà detiene master fonografici, perché la colonna sonora non è né più né meno che come una canzone, la differenza è che è spesso strumentale, ma viene prodotta e realizzata sostanzialmente nello stesso modo e il risultato è comunque un fonografico. Quindi è un titolare di un fonogramma e ci sono particolari e significative cose. Faccio un esempio, questo credo di poterlo dire, il produttore fonografico della Stranezza, che oggi è con un altro distributore digitale, credo, mettiamola così, diventerà presto un nostro nuovo distribuito e all'interno di questo tipo, di questa tipologia di produttori fonografici ci sono parecchie opportunità di sviluppo commerciale. Poi naturalmente affronteremo anche e nello specifico il mercato degli indipendenti. Noi cerchiamo nel limite del possibile di rappresentare un ponte o una piattaforma di lancio per le iniziative musicali indipendenti che rispettiamo profondamente e per le quali vorremmo mettere a disposizione la competenza di digital positioning e l'ottenimento di risultati il prima possibile. Quindi queste sono le due opportunità per il 2023. Soundtrack, colonne sonore, quindi produttori fonografici di soundtrack, e il mercato invece della creazione di musica indipendente e relativi.
Guido Dall'Oglio, quindi, è Pyramids International, tutto quello che ruota attorno all'industria musicale, nel mondo digitale, le royalties, i possibili fatturati, le possibilità. Abbiamo avuto ospite qui in Daily On Air, The Sound of ADV, e domani sarà sulla prima pagina del Daily Network con un'intervista ancora più esaustiva, quindi non perdetevela. Grazie Guido e buona giornata.
Arrivederci e un saluto caro a tutti.
Grazie. Arrivederci, grazie.
Arrivederci.
Si vede dal mattino.
E quindi Daily On Air del Sound of ADV, 84esima puntata qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, mercoledì 22 febbraio. E siamo arrivati al momento delle notizie, le notizie che potete trovare sui nostri quotidiani Daily Media e Daily Net. Un po' prima però fatemi parlare del brano che abbiamo appena ascoltato, che si intitola Samba e viene da un trio di Montreal, i Down to Down, che possono vantare testi minimalisti, tempi e melodie molto simpatiche, un album che si intitola Along with the Sound Mind Makes, e questa canzone Samba, molto molto carina. Vi stiamo offrendo della musica bellissima e adesso vi offriamo anche delle favolose notizie. Performance contro display, ecco chi trionfa nella sfida dell'online advertising, l'analisi di Traction, i due approcci strategici evidenziati dalla Digital Company sui dati di una campagna reale realizzata nell'ambito dello sport entertainment. Vi faccio uno spoiler: vince la performance.
Il gruppo 24 Ore ha approvato il piano industriale 2023-2026 con ricavi in crescita a 250 milioni e un EBITDA a 44 milioni tra tre anni, appunto. Le direttrici strategiche sono e saranno innovazione e sostenibilità attraverso nuove iniziative nell'ambito della trasformazione digitale, l'internazionalizzazione e la valorizzazione dei brand.
Conti Eats, media, global media platform, McDonald's ottiene 2794 secondi di attenzione ogni 1000 impression per la campagna Winter Days. È una cosa importante. L'attenzione pianificata da OMD è stata erogata in due flight con l'obiettivo di generare awareness sulle promozioni natalizie ed è stata targetizzata sui segmenti fast food lovers e promo addicted. Il brand e l'agenzia media hanno sfruttato i formati over della Global Media Platform. Teats.
Nell'ambito del nuovo piano di crescita triennale, Leroy Merlin ha affidato a House of Communication, gruppo Service Plan, la gestione del budget media performance. In particolare sarà appunto l'agenzia del gruppo Plan.net a curare le attività di strategia, planning, buying e misurazione. A Wavemaker invece è stato affidato lo sviluppo del piano strategico e operativo in ambito SEO. She is mine.
ADN Kronos, arrivano le nuove newsletter ottimizzate dall'intelligenza artificiale. La interverrà infatti nella pubblicazione e nel design per abbinare una migliore fruibilità alla consueta qualità editoriale.
Superhumans si è aggiudicata l'incarico per le attività di comunicazione della candidatura di Roma come sede dell'Expo 2030. Prosegue quindi il buon momento dell'agenzia, che in queste prime settimane ha aggiunto ai propri clienti anche i nuovi incarichi per Valtour, Pomellato, Bronchenolo e Enel, oltre agli altri clienti e incarichi già presenti in agenzia.
Ricordando che oggi sul Daily Net c'è anche una meravigliosa, è arrivata all'ultimo minuto, intervista al nuovo Vice President Marketing Sales di Shopfully, Marco Durante. Non perdetevela. Adesso non perdetevi questa fantastica proposta musicale che, scusate che vado a leggere perché non mi ricordo mai il nome, Cole Zanca. Cole Zanca, che è un personaggio che si chiama Cristina Moore, e si fa chiamare così, e ha pubblicato un nuovo album e, insomma, cerchiamo di capire questo nuovo indie folk cantautoriale leggiadro bucolico, però non noioso, attenzione. Questa è Mania e questa è Cole Zanca.
I'm
Radioattivo Daily.
Ed eccoci quindi, Daily On Air, The Sound of AD, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, all'obiettivo Daily, obiettivo Silvia, che oggi ci parlerà di quello che è successo nel post Sanremo. Insomma, se i Ferragnez si sono lasciati una cosa interessantissima che sta veramente colpendo la fantasia delle persone. Complimenti ancora una volta al lavoro veramente certosino dei media italiani. Il Festival di Sanremo, quindi, tra una polemica social e un'interrogazione parlamentare, continua a far parlare gli italiani, soprattutto per gli episodi un po' controversi che hanno oscurato la musica. Ma è stata, Silvia, una buona edizione, perlomeno sul fronte dei numeri, è vero?
Sì, sicuramente sì, almeno da un punto di vista commerciale sicuramente, perché l'obiettivo di migliorare il risultato del 2022, che ricordiamo erano 42 milioni di raccolta pubblicitaria, e la stima, tra l'altro, che avevamo anticipato anche noi di arrivare a 50 milioni, sono stati centrati e anzi superati. Perché? Perché l'amministratore delegato di Rai Pubblicità, Tagliavia, ha detto che quei 50 milioni sono stati superati, cioè oltre 50 milioni la raccolta pubblicitaria, grazie anche al contributo dei ricavi sul mezzo radiofonico, che tra tutti i mezzi coinvolti è stato quello che è cresciuto di più.
Hai capito. Allora, parliamo degli ascolti. Dimmi qualcosa degli ascolti.
Allora, in termini assoluti c'è stato un piccolo mica tanto, 800.000 spettatori in meno, però bisogna anche dire che Auditel misura diversamente adesso gli ascolti, quindi probabilmente quegli ascoltatori sono dentro altre misurazioni. Comunque, quest'anno la media è stata di 10.600.000 persone, non poche, la media, delle 5 puntate, l'anno scorso di 11.200.000. Lo share però è stato di molto superiore, 63,4% circa, contro il 58 e poco più. Bisogna tenere conto appunto del fatto che Auditel misura gli ascolti in modo diverso rispetto all'anno scorso, perciò le due performance non sono del tutto confrontabili. Inoltre gli analisti, come per esempio l'agenzia Media Dentsu, che abbiamo coinvolto noi del Daily Media appunto per darci una visione, per commentare questi dati, ha sottolineato che la lunghezza delle puntate ha premiato in termini di share ma non di audience.
C'era un collega tanti anni fa che diceva: la cosa importante non è l'audience, è lo share.
Sì, certo, in un contesto X quanto vale quella trasmissione, certo, ovviamente.
Comunque quest'anno si è parlato tanto di digitale anche in scena, grazie alla presenza di Chiara Ferragni, che ha aperto il profilo Instagram del mitico Amadeus, che ha fatto 6 miliardi di contatti perché la gente non ha nient'altro da fare. E allora com'è andato da questo punto di vista?
Infatti gli utenti unici coinvolti in conversazioni online sono letteralmente esplosi, più 137% rispetto all'anno scorso. L'anno scorso c'era il Fanta Festival e quest'anno invece pare che non abbia avuto così tanto appeal. Attenzione. Però comunque
se ne è parlato tantissimo del Fanta Festival e quindi non ha funzionato.
Non è che non ha funzionato, se ne è parlato meno dell'anno scorso e comunque si è parlato molto di più probabilmente del profilo di Amadeus. Comunque sempre secondo l'analisi di Dentsu, per quanto riguarda gli andamenti degli ascolti sul cosiddetto second screen digitale, di cui anch'io sono stata utente a sto giro, la total audience di Auditel appunto sono in crescita del 34%. Il second screen ha rappresentato in generale il 2% dell'ascolto sugli individui, ma nella serata finale è salito al 5%, mentre è più alto sulle fasce di giovani tra i 15 e i 24 anni e tocca un picco del 7% nelle prime serate.
Ah. Vabbè, ma agli italiani è piaciuto il festival?
Sì, secondo le rilevazioni di SVG l'edizione 2023 è piaciuta a più di 3 spettatori su 4, cioè circa il 77% del pubblico, e i giovani superano gli over 55, 85% contro 76%. Inoltre il 69% di coloro che hanno visto il festival vorrebbero ancora Amadeus per la quarta puntata.
Ah certo,
e vedremo cosa succede 10. Se la politica non ci si mette di mezzo. Però ci sono cose che sono piaciute poco, per esempio la vicenda di Blanco con i fiori distrutti.
Mi raccomando, credete a quelle cose di Blanco che distrugge i fiori perché si è arrabbiato. Stava facendo sul palco la coreografia che fa nel suo video.
Sì, però
hanno messo i fiori perché lui li prendesse a calci, come esattamente succede nel suo video. Chi lo denuncia naturalmente non ha capito nulla, oppure vuole come al solito farsi vedere.
Ma soprattutto sono soldi dello Stato che vengono spesi inutilmente.
Sì.
Il bacio tra Rosa che e Michele Fedez non è piaciuto nemmeno tanto.
Mamma mia, anche a me non è piaciuto perché erano veramente tutti e due antiestetici. No, sto scherzando.
Anche il monologo di Angelo Duro, che non so se l'avete visto,
sì,
non è stato molto apprezzato.
Perché, come ha detto giustamente Aldo Grasso, a parte che Duro in realtà è uno capace, però funziona molto meglio in un locale dove ci sono 50 persone, non di fronte a una platea più vasta, soprattutto quella televisiva. Cioè si deve
all'americana,
alla Lenny Bruce.
Alla Lenny Bruce,
per
bravo.
Per fare dei confronti subito clamorosi, no?
Esatto.
Però,
forse
però,
inappropriati.
No,
però
è così, la filosofia è quella. Ci deve entrare una sorta di confidenza, devi andare e pagare per vederlo.
Comunque la conduzione vince Morandi a mani basse . E Amadeus viene subito un pelino dopo. Fanalino di coda è Chiara Ferragni.
No. Anche se ha aperto il profilo Instagram di Amadeus, che ha fatto giustamente
molto criticata, secondo me anche un po' così, un po' strumentalmente.
Ma certo. E noi chiudiamo Daily On Air, The Sound of ADV, rimandandovi alla prossima puntata di venerdì con Aveitare, alias David Portner, cofondatore degli Animal Collective, è forse più noto per la sua capacità di fondere stili apparentemente non correlati e soprattutto di essere un grande fan e di Scott Walker e di Frank Zappa. Realizza questo Sevens, che è un disco di rock pop psichedelico molto stravagante eppure super orecchiabile. Andate ad ascoltarvelo. Intanto noi vi salutiamo e rimandiamo alla prossima puntata, vero Silvia?
Certo.
E allora buona giornata a tutti. Avatar The Musical.
A presto, ciao. Something